Buonasera a tutti, ci sono delle facce conosciute che già da alcuni anni circolano per la Lezio, ce ne sono altre che almeno io personalmente non conosco, quindi benvenuti. Due parole, spero veramente due, ma non lo so, sul senso così, la scelta di quest'anno, no? Ogni anno facciamo delle scelte di percorso un po' diverse, ci facciamo abbastanza guidare, io mi faccio abbastanza guidare dal desiderio che ho io di approfondire alcune cose o no, e quindi piglio l'occasione di fare le lezioni, così sono costretta a studiarle a scadenze precise. Quest'anno, e quindi abbiamo a volte seguito un libro, a volte seguito un tema, cioè, liberamente vari percorsi. Quest'anno personalmente a me è venuta una questione, sono molto contento perché prima parlando un attimo con lei mi ha detto esattamente la stessa cosa, quindi ho immaginato che non era solo una questione mia, ma almeno anche sua, quindi siamo almeno in due che l'abbiamo pensata allo stesso modo, ed è che sentiamo moltissimo parlare di giubileo, no? Già da un po', e quest'anno credo lo sentiremo in tutte le salse. Come dire, la parola giubileo in italiano ha, per la comune radice ebraica, una vicinanza con la parola giubilare, fare festa, gioia, eccetera, no? Cioè la parola di per sé ha come riferimento tutto il tema della gioia, no? E poi in realtà tutte le volte che sentiamo parlare di giubileo la questione è, la penitenza, l'indulgenza, la conversione, no? Allora, la questione che a me un po' mi si era posta è, ma cioè, che è sto giubileo? Che è nel suo senso più profondo, no? E come mai ha questo tema, questa parola che indica che sta dalla parte della gioia, no? Quando poi in realtà quello su cui normalmente si insiste è il tema della conversione, della penitenza, del cambiamento di costumi, eccetera. E allora, su questa questione qui, non so se a voi vi abbia mai colpito, a me mi ha un po' intricato, ho cominciato a scartabellare un po' la Bibbia e anche a scartabellare altre cose, no? Per cui vabbè, alcuni di voi hanno per le mani questo librino, Sei parole per il Giubileo, che è l'omaggio per chi si iscrive all'Atrio quest'anno. Alcuni tra voi hanno fatto i seminari dell'anno scorso sul giubileo, eccetera. Quindi ovviamente non c'è solo un tema biblico sul giubileo, no? Poi c'è anche una questione storica, una questione di tradizione ecclesiale, di usi e di costumi. Se su tutte queste cose ci sono o ci saranno delle domande, mano a mano facciamole, poi vediamo se c'è bisogno di ritagliarsi un tempo anche per delle domande più specifiche su come funziona il giubileo, cosa si fa, cosa non si fa, si può poi fare volendo. Ma di per sé le lezioni sono invece su un aspetto particolare che è la radice biblica e la riflessione biblica sul giubileo. Fino a qua sono riuscito a spiegarmi? Allora, la radice biblica ovviamente non comprende tutte le questioni storiche che ci sono state dopo, no? Perché non le aveva. Quindi, che ne so, la questione delle indulgenze, la questione del dibattito con i protestanti, la questione della pena, il peccato, questi non sono temi che noi troviamo nella Bibbia, perché sono tutte questioni che le generazioni di credenti che hanno provato a vivere la Bibbia, mano a mano che provavano a concretizzare queste cose, si scontravano con dei problemi concreti. Scontrandosi con dei problemi concreti, facevano una soluzione che gli sembrava che andasse bene, la sperimentavano, poi in genere dopo un po' c'era una crisi. Questo però succede anche a noi, no? Cioè, questo ci dice che la Sacra Scrittura non si può leggere in modo fondamentalista, no? Tutte le generazioni di credenti hanno letto la scrittura, hanno cercato di incarnare lo spirito della scrittura in modi concreti. Ogni volta che provi a usare un modo concreto, qualsiasi esso sia, ti viene un problema. Perché, credo ognuno di noi sperimenta questa cosa, no? Quando uno dice ti voglio tanto bene, è una cosa bellissima, stupenda. Poi, quando sorge la domanda chi va a comprare il pane, nasce un problema. nel senso che in genere il primo giorno, dato che ti voglio tanto bene, vado io, no, vado io, e si litiga, no, vado io. Dopo una settimana in genere si litiga al contrario, vai tu, no, vai tu. Non so se riesco a spiegarmi, cioè tutte le volte che lo spirito di una cosa tenta di concretizzarsi dentro dei comportamenti concreti, prima o poi nasce un problema perché nascono delle scelte. Allora, da una parte appunto, se volete, se vorremmo, ci sarà anche la possibilità di approfondire i tentativi di concretizzazione fino a quelli di quest'anno, no? Ma dall'altra mi sembrava importante cercare nella Bibbia le radici, lo spirito del giubileo, il senso del giubileo, e poi da lì vedere un po' di cominciare ognuno a riprovare a concretizzare da solo, in compagnia, come gli pare, voglio dire, provare a vedere dove lo porta questa comprensione dello spirito del giubileo. Allora, ragionando su questa cosa, la prima cosa che salta agli occhi è che lo spirito di giubileo non è nella scrittura, non è mai, né nell'Antico né nel Nuovo Testamento, e da qui viene il titolo, non è mai quello che abbiamo in mente noi, cioè non è mai il risultato di un comportamento nostro, non è l'esito di io faccio i compiti e allora il risultato è che piglio 10. Mi converto, faccio le opere buone, bisogna fare questo piuttosto che quell'altro e poi allora vengo perdonato. È esattamente il contrario, no? Lo spirito del giubileo è un dono straordinario di libertà, e da qui il titolo, no? Chiamati a libertà, è una esperienza di libertà che ha avuto vari percorsi nella scrittura, e da questa esperienza di libertà casomai scaturiscono delle scelte sulla vita. Una conversione, una... Il giubileo è sempre un'esperienza di grazia, cioè il tempo in cui si sperimenta in modo concreto, non astratto, la misericordia di Dio sulla storia. Capisco questa frase un po' generale, spero che nei prossimi 8 incontri riusciremo a entrare più nel dettaglio, no? Cioè è come se noi avessimo nel giubileo, che viene a scadenze fisse, l'obbligo di ricordarci, questo sì l'obbligo, di ricordarci che Dio ama la storia e dunque noi, e l'obbligo di ricordarci che tutto si può fare, che c'è ancora vita, che c'è ancora tempo. Il giubileo riguarda il tempo, no? È in qualche modo una chiamata alla speranza, alla libertà e quindi alla speranza, alla possibilità, no? A rompere i legami della schiavitù, che non sono solo, sono anche i legami della schiavitù oggettiva, no? La povertà, della schiavitù imposta da altri, ma sono anche i legami della schiavitù a cui noi ci sottoponiamo, no? La schiavitù di una vita, per esempio, costruita tutta in un certo modo, per cui a un certo punto uno ha la sensazione che comunque non potrà mai più succedere niente di diverso, perché è già successo tutto quello che doveva succedere, no? E perché in fondo cosa vuoi che succeda? Allora, il giubileo è, come dire, che ogni tot anni ci viene detto dalla scrittura: devi ricordarti che sei chiamato a libertà, che non c'è niente che ti può trattenere lì, tutto dove sei e solo dove sei. Tu puoi essere di più, altro e meglio. Questo un po' come tema generale. Cioè il giubileo come un'esperienza di grazia ricevuta prima e oltre che di grazia in qualche modo cercata, no? Costruita. Dunque il tema chiamati a libertà. Dicevo prima con lei, ho copiato abbastanza il tema da questo libricino che si chiama L'urgenza della libertà, che è un libricino molto tecnico, non so nemmeno se ci interessa o no, ma che è... che userò anche molto stasera, è il commento ai primi 12 versetti del 25 capitolo del Levitico, questi che leggeremo stasera, questi versetti, che sono un po' il testo che nell'Antico Testamento e per il popolo ebraico fonda l'istituzione del giubileo. È un testo legale, come tutti i testi del Levitico, cioè un testo che prescrive delle norme, e partiamo proprio da lì, no? Partiamo dall'istituzione del giubileo ebraico questa sera per vedere un po' no, cosa questa cosa ci dice, poi andremo avanti. Vedete, se avete il foglio davanti, dedicheremo questo incontro, quello di novembre, al tema del giubileo ebraico, che viene spessissimo citato adesso in quest'anno, così, quando si parla del giubileo, ma anche un po' mal citato, nel senso che si fa di tutto uguale, no? Invece il giubileo ebraico ha alcune caratteristiche, certamente il giubileo cristiano ha una fondazione nel giubileo ebraico, ma poi fa un passo avanti. Allora l'incontro di dicembre è il tema della libertà in Cristo, quindi il passaggio successivo, no? Imposto dalla venuta di Cristo, e poi alcune delle questioni che, insomma, qui trovate i termini tecnici, ma sono quelle che poi ci stanno a cuore, no? Gennaio, febbraio, libertà dalla legge, libertà nello spirito, no? La grande questione sul peccato, non peccato, ma allora non bisogna convertirsi, allora uno continua a fare come gli pare, cioè, tutti quei discorsi che, come dire, mi pare che tornano spesso, no? Se il problema non è il peccato, allora cosa vuol dire essere cristiani? Allora non c'è più peccato, c'è ancora, eccetera. E poi in marzo il tema della libertà in una tradizione, cioè come si fa a fare i conti di una libertà stando dentro una chiesa, no? In cui, così come anche in aprile, stando dentro una chiesa in cui ci sono degli insegnamenti, delle cose tramandate, no? Insegnate come vere da altri. E poi l'ultimo, quello un po' più prospettico, la libertà verso il futuro, no? Come speranza, come esperienza di speranza. Ecco, questi sono un po' i temi alla riscoperta di questo senso del giubileo come ricevuto, come dato, non come cercato. Ok? Allora, il testo di stasera, dicevo, è Levitico 25:1-12, che è proprio il testo classico e giuridico, legale, della fondazione del giubileo nel mondo ebraico. Lo leggo intanto. Il Signore disse ancora a Mosè sul monte Sinai: parla agli israeliti e riferisci loro: quando entrerete nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo e potrai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà come sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo e non poterai la tua vigna, non mieterai quello che nascerà spontaneamente dal seme caduto nella tua mietitura precedente, non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al suo schiavo, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante e al forestiero che è presso di te. Anche al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese servirà di nutrimento quanto essa produrrà. Conterai anche 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. Nel giorno dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro. Potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. In quest'anno di giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Ho messo tutti questi 12 versetti per una serie di motivi, ma il primo è per un piccolissimo chiarimento su cui facciamo normalmente confusione. C'è una differenza tra l'anno sabbatico nel mondo ebraico e l'anno giubilare, che è una roba che ci scappa sempre, cioè abbiamo una sovrapposizione di contenuti, no? Ci sono due istituzioni fondamentali per Israele: la legge e il sabato. nell'alleanza con Dio, i due punti chiave sono la legge che Dio ha dato a Mosè sul Monte Sinai e il sabato. A imitazione del creatore che il settimo giorno si riposò, il sabato è giorno di riposo. Queste cose sono proprio i due caposaldi della tradizione ebraica. Noi spesso diciamo che per i cristiani il sabato è diventato domenica e la legge è diventata la legge del lavoro, e questa cosa di per sé è falsa, nel senso che la nostra domenica non è lo spostamento di un giorno del sabato, è proprio un'altra cosa. No? Perché noi, guarda caso, dico delle cose che abbiamo sempre sentito, ma le dico solo tutte in fila così uno le realizza. Di sabato ricordiamo la risurrezione del Signore, non il riposo di Dio dopo la creazione, okay? Che, cioè, è un'altra operazione che ricordiamo, ha un altro senso, no? E la legge non ha, dice, la legge dell'Antico Testamento, loro erano un po' così primitivi, cioè avevano tutti quei precetti, quelle robe, noi abbiamo tenuto i 10 comandamenti che sarebbero una cosa abbastanza seria, però poi c'è la legge dell'amore, no? Con l'ottimo risultato che non sappiamo mai cosa dobbiamo fare nel concreto, no? Per cui ogni tanto uno segue i 10 comandamenti, ogni tanto segue il principio dell'amore e poi dice ma sì, la carità funziona sempre, e alla fine non sa più cosa deve fare, no? Perché di per sé la legge non è la trasposizione della legge dell'amore, no? Vedremo, andando avanti questo itinerario, la legge ha una logica che è quella del soddisfare dei precetti, che di per sé non è la logica centrale del cristianesimo. Il cristianesimo ha un'altra logica, no? Il suo cuore non è soddisfare dei precetti. Allora, in questo, se certamente avrete sentito, se avete già sentito delle conferenze, delle cose sul giubileo, o lo sentirete in questo anno, una gran confusione su questa faccenda dell'anno sabbatico e dell'anno giubilare. In Israele, a partire dal principio del sabato, c'era tutta una scansione del tempo su cicli di 7. Attenzione, questa cosa è molto interessante, perché in tutti i popoli dell'antichità le scansioni sono o lunari o solari, no? 7 non è né lunare né solare, 7 è un numero che non c'entra niente col calendario astronomico, col sole e con la luna. Perché 7 è il numero dei giorni della creazione. Ok? Allora, di per sé l'ebraismo misura il proprio tempo su una misura che non è della natura, ma viene da Dio. Asterisco, nota. Questa è una cosa che noi abbiamo mantenuto. Misuriamo la settimana in 7 giorni. Cioè su una misura divina, non naturale. No? Non corrisponde a un ciclo del sole, a un ciclo della luna, a un ciclo di qualcosa. Infatti poi ci abbiamo bisogno degli anni bisestili, dell'anno secolare che non è bisestile, cioè tutti quei calcolini per aggiustare il conto in 7 con gli avanzi rispetto al sole e alla luna, ok? Allora, su questo conto di 7, su questo parametro della creazione, Israele organizza tutta la sua vita e per esempio ha un anno sabbatico, no? Che per 6 anni per 6 anni seminerai il tuo campo, potrai la tua vigna, il settimo anno il tuo campo riposerà. E questa è una questione, è l'imitazione di Dio, come Dio ha fatto così i figli di Israele devono fare. Poi c'è l'altra questione, cioè dopo 7 settimane di anni c'è il 49, che è sempre un anno sabbatico, poi dice conterai il 50° anno e non è più un anno sabbatico di riposo, ma un anno giubilare, e dice dichiarerai santo il 50° anno e proclamerai la liberazione nel paese per tutti gli abitanti e il ritorno. Allora c'è un tema che è il riposo, c'è un altro tema, quello giubilare, che è la santità, la liberazione e il ritorno. Ok? Sono due temi in qualche modo diversi. Ci siamo? Scusa? Santità, liberazione e ritorno sono i tre temi giubilari. Allora, di per sé si parte da qui. L'anno giubilare è un anno dichiarato santo per proclamare la libertà. Qui la parola ebraica che c'è dietro alla liberazione è proprio drore, libertà, che in tutto la Torah, i 5 libri iniziali della Bibbia è usata solo qui, è l'unico uso in cui si usa questa parola, l'unico luogo, perché c'è proprio questa proclamazione della libertà. Non è ricercherai la libertà, creerai la libertà, la proclami, è un dato di fatto. Cioè, si dice c'è questa libertà, che è totalmente un dono, che è un dono su una misura del tempo, che è la misura di Dio, non è la misura nostra. Io credo che ad esempio già solo su questo piccolo inizio di riflessione ci sono alcune cose abbastanza interessanti da pensare per noi, no? Già su questa faccenda di come si misura il tempo, no? Certo, noi non abbiamo più una misura strettamente naturale del tempo, no? Perché non siamo più così legati alle stagioni, alle coltivazioni, alle cose, no? Ma quali sono i criteri reali su cui noi scandiamo il nostro tempo? Per esempio, un criterio assolutamente reale è quello delle ferie, no? Prima delle ferie e dopo le ferie. È una divisione che tutti capiscono, no? E che tutte le decisioni, i lavoretti che si devono fare in casa, le cose, uno dice prima delle ferie o dopo le ferie, no? Allora, questo dice di un modo in cui uno vive, no? Perché hai una scansione che ti funziona come reale, mica teorica, no? Cioè, non è che uno abbia il mito delle ferie, però è vero che poi la vita si organizza in qualche modo con dei ritmi, no? Per cui le riunioni a metà giugno cominciano ad essercene più tante, a luglio non ce n'è nessuna, a agosto non trovi nessuno manco a pagarlo, a settembre ricomincia a trovare qualcuno, verso inizio ottobre, no? Poi novembre, vabbè, tanto siamo qua che lavoriamo, si possono fare le riunioni, no? Sono un po', come dire, ironica, ma per dire come ci sono delle misure del tempo, no? Di per sé tutta la scrittura è sempre giocata su questa misura del 7, che è la misura del tempo di Dio, e tutto gira intorno a questa cosa qua. E forse bisognerebbe chiedersi che cosa vuol dire nella concretezza riorganizzare le proprie vite intorno alla misura del tempo di Dio. Qui ci sarebbe da fare, per esempio, un'altra interessante e divertente considerazione su una delle frasi più diffuse di questo secolo, credo che sia tra le più pronunciate in assoluto, che è adesso non ho tempo, ma la prossima settimana, no? Che c'è sempre una prossima settimana in cui uno suppone che sarà organizzato meglio, no? Quella prossima settimana lì non arriva mai, no? E allora, adesso non ho tempo, cosa vuol dire? No? Rispetto a che non ho tempo? Ciascuno di noi, tra l'altro, ha fatto, credo, l'esperienza di, che ne so, che c'ha tutta una serie di libri, di incastri, di equilibri, di cose, no, da fare, eh? Poi succede una cosa di quelle che uno non può governare, no, nemmeno magari troppo grave, anche una roba qualsiasi, che uno si rompe una gamba e deve stare 20 giorni fermo, e improvvisamente ti passi la prima settimana isterico, continuando a pensare tutto quello che dovresti fare e che non stai riuscendo a fare, perché no? E poi te calmi, nel senso che non succede niente, cioè non casca il mondo, no? E tu sei lì e vabbè, è cambiato completamente il ritmo, e allora, no? Cioè, voglio dire, forse una riflessione sul tempo potrebbe essere un buon modo di cominciare a avvicinarsi al giubileo. Prima di fare tanti pensieri molto moralistici, forse uno potrebbe cominciare a pensare come si organizza il suo tempo, quali sono le sue settimane di anni, quali sono i suoi anni sabbatici. Allora, la proporzione tra riposo e lavoro dovrebbe essere 1-6. Fate un conto, ognuno faccia un conto su di sé, se rispetta, secondo questo ritmo scritturistico, la proporzione di riposo da 1-6. Credo pochissimi di noi, al di là dei bisogni strettamente fisiologici di dormire un certo numero di ore, perché sennò uno dopo 3 giorni casca per terra, ma qui è il riposo scelto, non è il riposo necessario fisiologico, è il riposo in cui uno fa veramente il gesto del riposo. Insomma, un po' di ragionamenti su queste cose potrebbero essere carini, anche perché per avere come 50° anno un anno santo di proclamazione di liberazione bisogna essersi riposati 7 volte prima, perché se uno è troppo stanco, cioè se ha una misura del tempo che non è quella di Dio, non è che precipiti dai 3.000 all'ora improvvisamente in un anno di santità e liberazione, non te viene proprio, cioè non, con la migliore buona volontà non ce la fai. E sapientemente ci sono 7 settimane di anni, no? Sette volte bisogna riposarsi un anno per poter poi avere il 50° che è un anno di santità e liberazione. Ok, allora vediamo invece un po' il testo più preciso, no? Adesso la pagina, eccola qua. Allora, il Signore disse ancora a Mosè sul Monte Sinai. Qui è interessante. Se scartabellate, se vi fidate bene, se no se fate il lavoro è meglio, nel senso che è più divertente poi scoprirlo da soli. Tutte le volte che il Signore parla a Mosè o a un profeta, a Isaia, eccetera, nell'Antico Testamento, o perlomeno quando la Bibbia è scritta in ebraico, quando il soggetto che parla è Dio, la preposizione che si usa per parlare a è una preposizione particolare, che è parlò, noi diremmo verso, no? Proprio è un rivolgersi. E come dire, è un riversare da parte di Dio le parole sul suo profeta, no? Su questo soggetto umano che in qualche modo si fa carico di raccogliere le parole, no? C'è una parola che va verso. In questo testo questa preposizione è giocata moltissimo, per cui Dio parla verso Mosè, allora uno c'ha proprio questa sensazione che c'è questa botte della sapienza di Dio che si riversa addosso a Mosè, no? E poi Dio dice a Mosè di parlare verso il suo popolo, cioè mette Mosè dalla sua parte, gli fa compiere lo stesso tipo di operazione. E c'è poi dopo, si dice, quando vi sarete entrati nel paese verso cui vi ho condotti, proclamerete la liberazione verso tutti i popoli, verso lo straniero che è presso di te. Cioè è come se ci fosse questa parola di Dio che provoca un movimento, no? Che è una specie di reazione a catena, poiché Dio parla a Mosè e annuncia questo, la legge del riposo e della liberazione, allora Mosè può parlare al popolo dando il riposo e la liberazione. Allora le azioni del popolo diventano andare verso una terra di liberazione, sono annunciare al forestiero, agli altri, la liberazione. Cioè la parola di Dio funziona non come un concetto che si impara, no? Dice, ci ha spiegato sta cosa, ma come un motore di movimento, no? La parola di Dio funziona come qualcosa che addosso alle persone le mette in movimento e a loro volta loro ripetono quel movimento, non un altro. Io credo personalmente che una delle nostre grandi difficoltà nella nostra esperienza di credenti sia esattamente questa, no? Per molti motivi, perché ci hanno forse insegnato così, perché non siamo abituati, perché è difficile, non so, per tanti motivi, ma ancora troppo e sempre consideriamo la scrittura un insegnamento, no? Il nostro problema è che cosa mi insegna, no? Cosa mi dice che devo fare, no? E allora succede che non si muove niente, no? Che la parola di Dio non ci mette in movimento, che non fa succedere delle cose, al massimo quando va bene fa pensare delle cose. Allora forse bisognerebbe, come dire, per far succedere il giubileo, ricominciare a fare funzionare la parola di Dio nelle nostre vite come un motore e non come un insegnamento, no? Sentire il suono della parola senza chiedersi immediatamente che cosa mi insegna, no? Che cosa mi dice, che cosa mi spiega. Lasciare un po' che questa storia tremenda, no? Piena di tuoni, che questa pazienza di Dio che da 4.000 anni accompagna il suo popolo, che questa fornace che è il Monte Sinai ci raggiunga, no? E in qualche modo faccia di noi una possibilità di liberazione. Spesso faccio un po' ridere le persone, chi mi conosce lo sa, dicendo che secondo me la prima norma del cristianesimo è, primo, non agitarsi, perché mi sembra che uno dei nostri problemi rispetto alla fede sia sempre quello di fare il bene, no? Cioè di voler a tutti i costi fare, sapere, capire, organizzare, essere, no? e che spesso questa agitazione ha come unico risultato di stancare noi stessi e basta, no? E non succede molto altro. Di per sé nel cristianesimo ciò che doveva essere compiuto è già stato compiuto, noi siamo salvati, il Figlio di Dio è morto per la nostra salvezza. E l'essere cristiani è l'esperienza di stare dentro questa salvezza. Detto così sembra un mega lusso, in realtà stare dentro un amore non è un telefilm americano, no? Ogni tanto non si capisce, ci si confonde, ci si spiega male, si fa un po' di caos, non si capisce bene l'altro che c'ha nella testa, queste cose succedono, no? Ma uno sta dentro questa cosa qui, no? E il problema non è quando il problema comincia a diventare che cosa devo fare, in genere perché i problemi sono seri, no? Perché sennò uno ordinariamente non ha la questione che cosa devo fare, no? Fa delle cose, non ne fa delle altre, ma vive semplicemente, no? Allora forse bisognerebbe ritrovare il suono di questa parola verso, no? Verso di noi, e forse le nostre parole agli altri sarebbero, come dire, più efficaci se fossero parole verso, no? Cioè se fossero parole con la stessa potenza di movimento, no? È chiaro che se noi ci chiediamo sempre che cosa la scrittura ci insegna, poi quando parliamo agli altri della fede insegniamo, e in genere questo non cambia molto la vita degli altri, no? Raramente consola, spesso ha come unico risultato di far sentire l'altro un po' più idiota di quello che già si sentiva di suo, no? E quindi non è una grande idea, no? Vabbè, potrei continuare su questo verso che mi ha molto colpito, come immaginate. Allo stesso modo c'è questa questione che sono sul Monte Sinai, no? Il Monte Sinai è una grossa figura, no? Per Israele è il luogo dell'alleanza, tutte le leggi sono state date secondo il racconto di Levitico sul Monte Sinai, nel senso che tutte le leggi, noi abbiamo in mente il film di Zeffirelli, no? Cioè, che ne so, i film vari, i 10 comandamenti, le 2 tavole, no? Queste cose qua, e ci pare che tutto se l'è cavata con i 10 comandamenti. Di per sé tutto, la descrizione di ogni anche minuzia della vita di Israele nel racconto della Bibbia è ambientato sul Monte Sinai, è il grande monte dell'alleanza, no? E infatti poi quelli che stavano sotto a aspettare che Mosè finisse di raccogliere tutte queste parole verso che Dio diceva verso di lui, si sono talmente stufati e avevano talmente pensato che quello lì era andato perduto, che hanno fatto il vitello d'oro, no? Ricordate, vogliamo un Dio che si veda, perché il Monte Sinai era coperto dalla nuvola e non si capiva più cosa stava succedendo lassù, nessuno scendeva, eh? Allora tutto è ambientato sul Monte Sinai. Il Monte Sinai è una grande così figura per Israele, no? Perché è il monte in cui, dice sempre l'ebraico, in cui stanno Dio e Mosè. Stanno piantati sul Monte Sinai, non so come dire, stanno talmente a lungo che stanno lì, no? Allora, altra questione, se volete, per entrare nella liberazione del Giubileo bisogna in qualche modo chiedersi dove stiamo, su quale monte o in quale valle e in compagnia di chi. Nel senso che uno per ricevere un annuncio di libertà deve stare con qualcuno che gli dica che c'è libertà, deve sentirlo da qualcun altro, e deve stare in un posto che in qualche modo non è un posto qualsiasi, no? Perché queste non sono cose che si dicono in un luogo qualsiasi. Allora è chiaro che se noi stiamo sempre con la scansione del tempo di cui sopra, a 3000 all'ora, in mezzo a 7000 cose che stiamo facendo, potrebbe risultare tendenzialmente abbastanza complicato avere un incontro tipo Monte Sinai, no? Non diciamo tuoni, fulmini e saette, non esageriamo, ma almeno sentire in qualche modo la voce di Dio, no? Per esempio, questo è uno dei motivi per cui in tutta la tradizione, in quella ebraica prima, ma anche in quella cristiana poi, questa è una cosa che è rimasta uguale, il Giubileo è legato a un tempo di pellegrinaggio. Che non è un problema di business, è un problema di partire dal luogo dove si è per andare in un altro posto, per un motivo semplice e umano, che nel luogo dove siamo normalmente ci distraiamo, che è la cosa più semplice del mondo e che tutti noi sappiamo, perché infatti uno dice quest'anno le ferie le faccio a casa, in fondo dove sto meglio che a casa mia, e poi dice non è proprio vero per niente, perché uno poi a casa non fa le ferie, no? E anche se viaggiare ti stanca, devi fare le valigie, devi organizzarti, poi devi disorganizzare, poi idea, e ti viene l'ansia che poi devi lavare, eccetera, eccetera, però è un'altra cosa, eh? Se uno fa un viaggio, stacca con la testa, questo è quello che normalmente diciamo. Ecco, di per sé, le ferie facendo un viaggio, andando in un altro posto, sarebbero l'esatto senso che ha il pellegrinaggio. Solo che ci siamo un po' persi per strada, cioè nel senso che il pellegrinaggio è l'idea di un movimento che ti fa staccare con la testa, in cui tu vai su un monte Sinai, su un luogo dove sia possibile ricevere un annuncio di libertà con un tempo che è la misura di Dio e non la nostra. Ok. Allora, parla agli israeliti, anche qui parla verso gli israeliti di nuovo, no? Parla agli israeliti e di loro: quando entrerete nella terra che io vi do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. Qua è divertente perché, vabbè, c'è tutto un problema che vi risparmio sui tempi dell'ebraico, però è abbastanza fedele la traduzione, no? E allora è sgrammaticata, qualsiasi maestra segnerebbe, perché quando entrerete nella terra che io vi darò, oppure quando entrate nella terra che io vi do, dato che entrate nella terra in cui vi do, cioè la concordanza dei tempi non funziona, cioè l'entrerete al futuro e la terra avrà il suo anno, il suo sabato, e al futuro invece l'atto di Dio di dare la terra è al presente, che io vi do, perché la terra è data, non sarà data, è già data. E che è buffo da dire, visto che il racconto è ambientato nel Sinai, cioè a metà della peregrinazione degli israeliti nel deserto. Traduzione: ci sono fasi della vita in cui uno ce la fa a campare soltanto pensando quando mi sarò laureato, quando i figli saranno cresciuti, quando avremo finito di pagare il mutuo, quando... E poi in genere c'è un momento tragico in cui tutti questi quando si realizzano e a uno gli viene un coccolone, no? In genere è nel panico e scopre improvvisamente che aveva detto quando andrò in pensione, quando farò questo, quando farò quello, e... Adesso io, come dire, coloro un po' per spiegarmi, no? Ci sono molte sfumature nella vita della gente, però è vero che comunque uno si ritrova di fronte alla necessità di ristrutturare, no? Poi anche magari felicemente, ma di rimettere a posto un sacco di cose, perché in fondo, a forza di dire quanto ha campato una vita e si è organizzato un'esistenza tutta proiettata su quando sarebbe accaduto una serie di cose, no? E questo va già bene quando poi quelle cose succedono, no? Ma spesso e volentieri succede pure che uno dice quando, e nel frattempo le cose non succedono, non arrivano tutte fino in fondo, no? E uno resta lì, no? Allora, funziona così, no? La tentazione è antica di tutta l'umanità, no? Israele è sempre combattuto in tutto il tempo del deserto tra stavamo meglio in Egitto, dove eravamo schiavi, quando saremo nella terra promessa, no? E Dio parla sempre con il presente storico, no? Cioè dice i gesti della sua salvezza sono sempre al presente, no? Perché sono già anche lì nel deserto, no? E poi certo ci sono delle cose come coltivare la terra che si potrà fare soltanto quando saranno nella terra, perché nel deserto è un po' dura, ma detto ciò, cioè ci sono delle concretizzazioni che si attueranno solo là, ma è l'amore di Dio che è già qua. Allora è vero che nella nostra vita ci sono delle cose che noi potremmo fare solo quando ne saranno cadute delle altre, e non le possiamo fare sempre, e questo dice delle nostre stagioni della vita, ma è anche vero che in ogni stagione Dio ci ha già dato la terra e la salvezza. Tenere insieme queste due cose si chiama di per sé fede, detto molto semplicemente. Cioè non avere paura pensando che adesso io sono qua, c'ho una vita incasinata, devo stare dietro a mille robe, e quindi non so, adesso faccio degli esempi un po' sciocchi, ma così ci capiamo, no? Non c'ho tanto tempo di pregare, poi non so, non posso fare delle cose per gli altri, perché la vita è complicata, i bambini, le cose, il lavoro, e allora, no? Allora sono in colpa, è per questo che sono infelice, perché dovrei pregare di più, dovrei trovare il tempo per, dovrei fare questo, dovrei fare quello. In genere sono i dovrei che mi rendono infelice. Se io non penso che dovrei, non sono infelice affatto. Da una parte. Cioè cosa?
Non è che si vive una vita molto pesante, non è dovrei, cioè, è una vita pesante.
Ah, certo. Certo, no, ma dico rispetto a Dio, nel senso che, chiaro, la vita può essere pesante o meno pesante, e questo attiene a tutti gli umani, e alle ai vari tempi della nostra vita. Ci sono tempi più pesanti, fortunatamente forse ce n'è anche qualcuno non pesantissimo. E questo ci rende non felici o infelici, questo ci rende più stanchi, più affaticati, più confusi o meno stanchi, meno affaticati. Ma questo fa parte della nostra esperienza umana, no? E ciò che ci può accadere. Ci vengono dei tempi di gioia e siamo più contenti, ci vengono dei tempi di fatica e sono più faticosi. Ma rispetto al tema della fede, no? Noi in genere, almeno mi pare di poter dire, aggraviamo la nostra eventuale fatica con una serie di dovrei riferiti a Dio, alla fede, a tutte queste cose qua, a cui poi non riusciamo a mantenere, che non riusciamo a mantenere perché appunto, per esempio, la vita è già pesante di suo, no? E rendiamo tutto più complicato, no? Come se Dio fosse più lontano in quel tempo, no? Quindi più difficile da raggiungere. Quello che dice questo presente dice solo che in un tempo di deserto, in cui certo non era allegrissimo per gli ebrei, perché il deserto comunque non era un posto particolarmente allegro, no? L'unica fatica era quella del deserto, no? Non era quella di dire le promesse di Dio non si stanno realizzando, perché Dio comunque era lì con loro, no? Che poi loro hanno pure fatto il vitello d'oro, hanno pure fatto una serie di cose, come dire, non buone, no? Ma questo non li ha allontanati da questa cosa, perché Dio è rimasto con loro, no? Allora, dicevo prima, la fede è l'esperienza di tenere insieme la certezza che la terra è lì, no? Che Dio è con noi, no? E che non, come dire, non ci chiede niente più di quello che possiamo dare in quel tempo, qualsiasi sia la cosa che possiamo dare, no? Insieme a le stagioni buone e le stagioni cattive, la vita pesante e la vita meno pesante, le gioie e i dolori, le cose che sono quelle che sono, no? Senza aggravarle di altri pensieri. Ok, e dopodiché dice, quando entrerete nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo sabato consacrato al Signore. Qui ci sono una serie di cose così carine. Come sempre, l'ebraico è una lingua che si presta molto a fare dei giochi linguistici, no? Soprattutto che è stata molto trafficata con i giochi linguistici, no? Molti ne hanno fatti per tanti motivi, e questi giochi, come dire, servono a noi per ricordarci delle cose, non sono né giusti né sbagliati, no? Ad esempio, questo libricino che lei sta scrutando, si fa risalire la radice di Shabbat, sabato, al verbo smettere, sabbat, con un procedimento grammaticale, come se il sabato fosse il giorno in cui si smette, no? Allora, questa è una lettura molto moderna in qualche modo di questo termine, ma va bene così, no? Se quello che si dice è che il sabato è il frutto del riposo, no? La terra ha diritto al riposo come noi abbiamo diritto al riposo, ed è il riposo del creatore, cioè è l'imitazione del riposo di Dio, no? E la cosa che da qui in avanti si dice, si ripete più volte in vari modi, è che per 6 anni si semina e si mangia dei frutti della terra, eccetera, e il 7° anno ci si nutre di quello che si è accantonato e di quello che la terra produce spontaneamente, no? Cioè si toglie, una delle forme del riposo è togliere al prodotto, quello che noi chiamiamo prodotto, il suo valore economico, no? Il prodotto serve per nutrirsi, perché bisogna mangiare, no? ma non è più un prodotto che ha un valore in sé, ha solo il valore dell'uso che se ne fa. E per questo si dice: ne mangerai tu, il tuo schiavo, la tua schiava, il tuo animale, cioè tutti allo stesso modo, no? Forestieri e padroni, schiavi. Cosa si dice con questa cosa, no? Si dice in qualche modo che il riposo non è semplicemente che uno si mette lì e fa così, no? Il riposo è esattamente che si rimettono a posto i giusti valori al posto giusto, no? Allora, è chiaro che se uno lavora, coltiva, fa, inevitabilmente, no? È molto preso dalle cose. Se uno lavora un campo è contento che il campo frutti, no? Anche se se qualsiasi lavoro uno fa è contento di avere un risultato del suo lavoro, no? Non necessariamente uno è un avido che vuole tanti soldi. Uno è contento perché fa una cosa e è contenta che vada bene, no? Che dia un frutto. Allora poi, ogni 7 anni, dice qua, bisogna spezzare questa logica, perché sennò ci abituiamo. Perché la logica delle cose ci mangia, no? E allora uno è contento, il primo anno è contento perché ha fatto bene il suo lavoro, è contento che frutti. Il secondo anno è contento, poi guarda anche il campo del vicino e dice, il mio ha dato un po' di più. E poi un po' alla volta, no? Io credo che noi in termini moderni facciamo molto bene questa esperienza col denaro, no? Perché ciascuno di noi, credo, ha passato tempi, come dire, con pochi soldi e tempi con un po' più di soldi. È un'esperienza comune nella vita, no? Di avere fasi in cui si guadagna un po' di più e fasi in cui si guadagna un po' di meno. Ed è stranissimo, no? Perché quando si guadagna un po' di meno, con grande fatica, ma alla fin fine poi si tira avanti, no? Poi improvvisamente uno guadagna un po' di più e non è che fa meno fatica, fa sempre fatica come quando guadagnava meno, no? Perché improvvisamente ha più esigenze e i soldi ci si abitua molto rapidamente, no? E improvvisamente uno scopre che non può fare a meno di una serie di cose di cui aveva sempre fatto a meno finché non aveva i soldi per prenderle, no? E poi, però, per cui, come dire, quando uno ha certe fasi in cui ha il minimo indispensabile, no? Con grande fatica, ma sta sul minimo indispensabile. Appena appena uno si abitua che può concedersi qualcosa di più, gli pare che è assolutamente indispensabile quel piccolo di più e si chiede come aveva fatto prima a non poterselo permettere, no? E va sempre uno scalino più avanti su questa cosa. Cioè, voglio dire, è un'esperienza molto umana che teoricamente noi dovremmo essere padroni delle cose, in realtà le cose, no? Che sia il denaro, che sia il prodotto di qualsiasi genere, diventano in qualche modo padroni di noi, no? E senza che in qualche modo lo vogliamo, o rischiano di diventarlo, no? Un po' alla volta ci abituiamo, no? Allora c'è questa grande sapienza, no? In cui si dice, qui riferito al cibo, che non è una cosa a caso, è ovviamente un simbolo centrale della nostra vita, del rapporto con le cose, no? Cibarsi è necessario, no? Ed è il rapporto primario che abbiamo con gli oggetti. Allora, con questo esempio si dice, momento, per 6 anni, ok, tu lavori, raccogli e vivi del tuo lavoro. Il settimo, il cibo arriva come una grazia, no? Attenzione, non sto dicendo che così storicamente sia accaduto, perché probabilmente l'anno sabbatico non è mai stato applicato, no? Ma è interessante che la scrittura lo ordini, nel senso che è come se dicesse che tu al 7° anno devi ricordarti di azzerare il livello delle esigenze sulle cose, no? Di riportare a zero. E poi vabbè, in 7 anni, è come quando si fa la dieta, no? Che uno fa la dieta per un sacco di chili, poi mano a mano comincia a trasgredire e, come si vede, ne acquisti un po' alla volta, non te ne accorgi quasi, se non dai pantaloni che a un certo punto ti stanno stretti, no? E dopo X sei di nuovo al peso di partenza, no? E ti ritocca fare la dieta per ritornare di nuovo, azzerare quello che un po' alla volta hai riaccumulato, no? Allora, questo è il senso dell'anno, del riposo sabbatico, no? Azzerare le cattive abitudini, eh? E proprio l'abitudine ad aver confuso i livelli di gerarchia delle cose. Rispetto alle cose è l'azzeramento della nostra schiavitù alle cose, no? È la liberazione della nostra schiavitù. Il cibo serve per vivere, serve a me come al forestiero, al padrone del campo come allo schiavo, perché tutti devono vivere, serve a tutti allo stesso modo. E dunque una volta ogni 7 anni bisogna ricordarsi che il cibo ha un valore per vivere, punto, non ne ha altri, che non ha un valore simbolico aggiunto. Ok, allora si può continuare. Qui è molto forte l'insistenza sul fatto che tutto questo non riguarda solo i proprietari, no? Non riguarda solo i residenti, te, il forestiero, lo schiavo, la schiava, no? Cioè questo tema di azzeramento non riguarda solo i ricchi, ma anche il diritto al cibo non riguarda solo i ricchi. Anche in questo c'è, come dire, un azzeramento sapiente, no? Possedere non ci fa diversi. Ok, dopodiché c'è, inizia invece la questione dell'anno giubilare, no? Conterai anche 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Allora, il riposo sta da questa parte, no? L'azzeramento per rimettere ordine, no? Secondo il tempo di Dio. E poi c'è un ciclo più ampio, no? 7 settimane di anni, come il sabato degli anni sabbatici, il riposo al quadrato in qualche modo, che diventa il 50° anno, che invece è un anno di una qualità diversa, no? È l'anno di giubilare, che viene proclamato il 10° giorno del mese, non dice il 10° giorno del mese, nel giorno dell'espiazione. Nel giorno dell'espiazione è uno di quei versetti che è stato preso e ingigantito, no? Per cui poi nel corso della tradizione di concretizzazione di tutto ciò, dato che era un po' difficile azzerare il possesso, era un po' difficile non coltivare, non lavorare, si è preso il giorno dell'espiazione e ci è rimasto forte questo senso del giubileo come espiazione, come, no, insieme ad altri motivi, ma sicuramente qui c'è un punto d'appoggio che si è dilatato, mentre in realtà qui è un'indicazione temporale, no? Indica una festa, la festa di Yom Kippur, no? Decimo del mese perché? Beh, il decimo del mese è un giorno in cui succedono tante cose nella scrittura antica, no? Per esempio il Giordano, l'ingresso nella terra promessa, si dice avviene il decimo del mese, eh? Oppure il giorno in cui finisce la manna è il decimo del mese, è in cui si comincia a vivere dei raccolti della terra. Cioè il decimo del mese è una data che è, come si dice, legata nella scrittura a tanti eventi legati al cibo. È anche il giorno della fine dell'assedio di Gerusalemme, quando stavano morendo tutti di fame, finalmente finisce l'assedio, eccetera. Cioè il decimo del mese è un giorno, come dire, che per un buon ebreo che conosceva bene la scrittura, quella che noi chiamiamo l'Antico Testamento, aveva una valenza molto forte legata al cibo e agli interventi di Dio per il cibo. E quindi è chiaro che la dichiarazione del giubileo, il decimo del mese, vuol dire che questo evento sta, come dire, in continuità, no? Con questa tradizione dell'intervento di Dio sul cibo. E allora dunque dice: farete squillare la tromba per tutto il paese, eh? Il shofar, ancora oggi è lo strumento usato dal popolo ebraico per l'annuncio delle grandi feste. Il shofar è una bella, sono quei corni lunghi, forse avete visto, che si appoggiano in terra, no? È uno strumento strano nella storia dell'Antico Testamento, no? Perché il shofar suona, mi pare 3 volte, non mi ricordo se 2 o 3, da solo, no? Cioè non c'è nessun fiato umano che lo soffia, e uno in particolare è proprio al Sinai, quando Mosè scende, no? L'arrivo della legge presso il popolo viene annunciato dal suono dello shofar, suonato dagli angeli, da Dio, eh? Cioè il soffare poi è legato a questa immagine del fiato, no? Per esempio, una cosa che è divertente è che nella tradizione cristiana lo strumento legato alla tradizione religiosa, all'annuncio delle feste, eccetera, sono le campane, no? Sono uno strumento di percussione, no? Mentre in tutta la tradizione ebraica sono strumenti a fiato, no? Perché c'è questo senso proprio del soffio, no? Come in Genesi Dio trasmette la vita con il soffio, no? Così le feste si annunciano col fiato. Ma insomma, a parte queste, come dire, curiosità, il shofar viene suonato dopo che si sono contate 7 settimane di anni, eccetera, no? Qui secondo me ci sarebbe anche qui una bella cosa su cui riflettere un pochino, no? Su come funziona questa cosa di contare gli anni. Nella nostra tradizione attuale gli anni si contano per compleanni, no? E finisce lì. E infatti stiamo tutto sommato in una civiltà sostanzialmente individualista, in cui la misura del tempo è sul singolo individuo, no? Non ci sono in genere altri motivi, no? Per contare gli anni. Poi ognuno di noi ha delle date, degli anniversari che ricorda, no? Da cui conta gli anni, no? Quanto tempo è passato da, no? Una delle cose che forse bisognerebbe, come dire, mettere in conto rispetto all'anno della possibilità dell'anno giubilare è provare a raccontare gli anni oltre che contarli, no? Raccontare che cosa sono, no, questi anni, no? Pensate qui, 7 volte 7 anni, no? Per arrivare a contare un giubileo, no? 7 volte il riposo sabbatico e in mezzo 6 anni di lavoro tra un riposo sabbatico e l'altro, no? Vite, cose, crescere, diventare anziani, morire, una storia, no? Allora forse, per esempio, uno dei punti per poter, come dire, ricevere la chiamata libertà del giubileo è avere una storia da raccontare, degli anni da contare e da raccontare, no? Che cosa ci è successo dallo scorso giubileo a adesso, no? Che cosa potremmo raccontare di noi stessi, della nostra vita e della nostra vita comune, no? Qual è il racconto che unisce lo scorso giubileo a questo? Questo sarebbe secondo me un buon tema, no? Perché così uno ha, come dire, una misura con cui si avvicina al ha contato le 7 settimane di anni per arrivare al nuovo giubileo, no? E allora si dichiara santo il 50° anno e proclamerete la liberazione del paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo, ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia, no? Si dichiara santo l'anno, quello che si proclama la liberazione e ognuno torna nella sua proprietà e nella sua famiglia, no? Questi sono i 3 movimenti del giubileo. Allora, che cosa vuol dire dichiarare santo un anno? Come dire, ci fermeremo tutta la prossima volta con il prossimo testo di Levitico, siate santi perché io sono santo, perché, come dire, è un tema ovviamente centrale, no? La libertà nasce dalla santità, no? Di Dio e dall'invito per noi a essere santi. E allora, come dire, dichiarare santo questo anno lo lasciamo a parte perché è più importante, non perché è meno importante. E poi dice, proclamerete la liberazione e tornerete, no? Alla proprietà e alla casa, no? Allora, l'anno giubilare è un anno di santità e in cui si proclama la liberazione come un dato avvenuto, come una realtà. E si torna alla proprietà e alla famiglia, cioè si torna da dove si è venuti, si torna alla propria radice, si torna a se stessi. Io credo comunque, come minimo, che queste 3 dimensioni, no? La santità che per dirla con una battuta sola, no? È il superamento del moralismo, no? Del giudizio su buono o cattivo, no? La santità che è un altro criterio rispetto a buono e cattivo, no? La liberazione, che è l'esperienza di avere ancora una vita in più, no? Di non essere costretti ad essere solo ciò che siamo, e il ritorno, il ritornare a sé, presso di sé, sono, come dire, tre dimensioni della nostra esperienza umana che sono abbastanza fondamentali. E mi sembra sapiente un libro che ci ricorda che almeno una volta ogni 50 anni, cioè almeno una volta nella vita, c'è un punto in cui uno deve fermarsi, chiedersi come sta rispetto al proprio moralismo, forse smettere di giudicare se stesso, proclamare una liberazione, cioè coltivare la speranza di non essere solo tutto lì, no? Ma di poter ancora avere una novità, uno stupore da sé, dalla propria vita, e tornare, no? Ok, una cosa divertente, voi credo sappiate, così per chiudere su una cosa divertente, credo che molti di voi sappiano che l'alfabeto ebraico ha, per tutta una serie di storie, anche valore numerico, no? Perché gli ebrei usavano le lettere per scrivere i numeri, non avendo i numeri arabi per l'appunto. Usavano le lettere, allora tutte le parole hanno un valore numerico. Da questo poi è nata tutta una roba che si chiama Kabbalah, che è un calcolo numerico, eccetera. E una delle cose divertenti che hanno fatto i rabbini medievali è fare dei grandi elenchi delle parole che sono equivalenti, cioè che hanno lo stesso valore numerico, no? In cui è divertente andare a curiosare, perché così vengono fuori delle associazioni strane. Allora, ad esempio, la parola libertà, dror, ha lo stesso valore numerico di due parole, che sono due parole centrali nella storia ebraica, che sono la parola santo, kadosh, e la parola shema, ascolta, che è la prima parola della prima preghiera che qualunque ebreo impara e che è tenuto a recitare tutti i giorni, no? Queste tre parole sono le uniche tre che hanno quel valore numerico lì, no? E sono molto carine perché mi sembra, come dire, il succo, no? La libertà, la santità e il ascolta, ascolta Israele, no? Sono una famiglia di termini. Allora, mi pare che così l'istituzione del giubileo ebraico possa cominciare ad aiutarci a muoverci da qui, no? Da questa riflessione su il tempo, sulla misura che Dio ha del tempo, dalla riflessione su la parola di Dio che ci raggiunge come non come un insegnamento, ma come un dato che mette in movimento, no? E dalla questione su un giubileo di santità, di liberazione, di ritorno, di ascolto. Allora forse queste linee cominciano a farci entrare in qualche modo in un percorso giubilare.